Intanto noi abbiamo in linea il nostro amico del lunedì, ovvero Vito Biolchini, buongiorno.
Buongiorno a voi,
buongiorno,
cari amici,
Vito,
come state?
Buongiorno.
Cari amici vicini e lontani, allora stiamo bene, diciamo, anche se un po' depressi stamattina con questo cielo grigio che incombe su di noi e prospettive non proprio esaltanti, sì, per quello che riguarda il paese. Di che cosa vogliamo parlare stamattina, Vito? Che cosa ha colpito la tua curiosità e la tua sensibilità in queste ore?
Ma una storia di qualche giorno fa che oggi viene ripresa dall'Unione Sarda di un adolescente algerino che ha lasciato la casa di accoglienza Villa Salto nella quale era ospitato per cercare di ricongiungersi alla sua famiglia in Francia. E quindi a piedi, senza avere nulla nello zaino, si è messo in viaggio verso la Corsica. Chiaramente è stato ritrovato dopo poche ore, pochi chilometri. Però questa è una storia che secondo me ci fa riflettere anche su ciò che spesso i migranti vogliono, cioè andare e ricongiungersi con le loro famiglie che hanno già raggiunto altri paesi europei. La Sardegna è solo una tappa,
certo.
È solo una tappa per quasi tutti loro, quindi una storia che mi ha colpito molto.
E sì, ha colpito molto tutti noi perché sì, c'è proprio il desiderio di riallacciare dei fili, di iniziare a ritessere una storia, un progetto, un futuro, che poi è alla base del disperato tentativo di fuga di queste persone che, ricordiamolo, parte sempre da un gesto molto coraggioso, perché attraversare il mare su una di quelle barchette che vediamo approdare a Portopino o a Teulada dall'Algeria, cioè, è un'avventura. Provate a immaginarlo, cosa vuol dire stare su una di quelle barchette per 12 ore
in
mezzo al mare, cioè, con situazioni come quelle, insomma, che vediamo in questi giorni. Quindi sicuramente dietro c'è un dramma. Veniamo invece alla situazione Covid, governo, politica.
Beh, c'è una domanda da fare a Vito, ecco. No? Questa di sabato dei quattro mori presenti a Catania.
Mamma mia.
Ma guarda, quella l'abbiamo già vista, cioè che il Partito Sardo d'Azione, sulla cui identità in tanti ragionano da tempo, perché non è certo questo il primo periodo in cui i quattro mori sembrano avere abbandonato la loro idealità originaria, ecco, mettiamola così.
Sì.
Insomma, avevamo già visto situazioni di questo genere. I quattro mori sono il braccio armato della Lega in Sardegna, banalmente. E la decisione dell'organismo internazionale politico che riunisce i partiti autonomisti di espellere il PISDAZ dal loro consesso è
conseguente,
soltanto la conferma. Il PISDAZ sta per compiere 100 anni, la sua storia è una storia lunga, articolata. Ci sono libroni scritti da Salvatore Cubedu che raccontano questo percorso storico umano. Devo dire che un po' mi fanno sorridere quelli che richiamano l'USSU, perché l'USSU uscì dal Partito Sardo d'Azione, se non ricordo male, nel 1946, quindi sono altre storie, sono altre vicende. È chiaro che da qualunque parte la si guardi, la vicenda del Partito Sardo d'Azione però lascia sconcertati forse più quelli che non hanno mai aderito a questo partito, che vedono in questo partito quasi un partito di tutti i sardi, che non quelli che invece ci hanno militato, ci militano, che invece adesso dicono: abbiamo il presidente della regione, abbiamo un senatore, abbiamo assessori. Quindi dal punto di vista strettamente politico questo è uno dei momenti migliori del Partito Sardo d'Azione nella sua storia, se vogliamo parlare di potere. Se vogliamo parlare di idealità, è chiaro che la situazione cambia ed è l'ennesimo partito sardo che è un partito contenitore in cui dentro c'è un po' di tutto. Cioè, noi siamo la patria dei riformatori, cioè che stanno al governo nonostante il ripristino delle province contro cui loro si sono scagliati per anni. Cioè, e questi sono i partiti sardi, sono dei partiti un po' così, che mostrano fittiziamente delle idealità e poi sono soltanto
e poi si adattano e fanno di necessità virtù. Senti, ieri 111 casi registrati in Sardegna, alle porte c'è una stretta del governo, si parla addirittura di controlli per le strade affidati all'esercito per obbligare la gente a indossare le mascherine e non fare baldoria per strada. che effetto ti fa, come stai vivendo questo momento, come pensi che si porrà la politica sarda nei confronti del governo, anche perché si dice insomma che questo decreto è fatto anche per mettere, diciamo, un po' in riga le regioni ed evitare che ognuno si comporti un po' come preferisce.
Ma intanto ieri mattina mi sono fatto una passeggiata in via Roma e devo dire che il 70% delle persone passeggiava con la mascherina addosso.
Sì.
Quindi se questo virus si combatte con la responsabilità delle persone, responsabilità in giro ne vedo tanta, quantomeno a Cagliari.
Sì, poi ti devo dire che io mi sono fatto un giro in Sardegna per andare tra Bose e Alghero, attraversando un po' di paesini, insomma, quando entravi a prendere il caffè nei bar,
mascherine
se ne vedevano poche.
Allora, di questo se ne è parlato nei giorni scorsi sui giornali, è stato interpellato un antropologo, Felice Tiragallo, sì, su questa questione, perché è chiaro che se guardiamo i numeri sono impressionanti.
Ci dicono ci dicono che c'è un divario tra la città, tra l'area urbana di Cagliari, che è sempre, diciamo, fanalino di coda nella classifica giornaliera dei casi, nonostante abbia una popolazione che, insomma, metà Sardegna, eppure chiaro, siamo sempre in fondo. I casi sono più nella provincia, nei piccoli paesi in questo momento.
Sì, adesso nei piccoli paesi. L'aspetto positivo è che ormai quasi tutti i contagi arrivano da screening, quindi mesi fa queste persone non le avremmo mai trovate, avremmo trovato soltanto quelli da sospetto diagnostico,
certo,
come recitano i comunicati.
Esatto. Sì.
Bisogna tenere sotto controllo i posti di terapia intensiva e i posti occupati negli ospedali.
Ecco, per quanto ne sei tu, i 20 ricoverati oggi in terapia intensiva in Sardegna, cosa sono? Siamo a metà serbatoio, a tre quarti, stiamo andando verso la riserva, cioè le tue informazioni cosa ti dicono?
L'assessore Niedu aveva presentato un piano modulare,
sì,
che avrebbe consentito di poter utilizzare ulteriori posti nel momento in cui i numeri avrebbero imposto questa necessità. Quindi io penso che sotto questo aspetto le cose, insomma, quello che spaventa è chiaramente il numero che cresce di contagi, intere comunità che sono veramente in crisi adesso,
sì, sì.
Penso soltanto a Seui, cioè, che ha un numero impressionante, chiaramente si è rapportato al numero degli abitanti,
certo,
di contagiati. C'è poco da fare, cari amici, qua purtroppo il virus siamo noi. Noi finché non manteniamo le distanze, non teniamo, insomma, un atteggiamento che è quello che ci viene ripetuto da mesi, poi possiamo parlare di terapie intensive quanto vogliamo. Però, insomma, è chiaro che non è il tempo di fare feste di matrimonio, di
picchettate, uscite di cricca, pizzate. Senti Vito, tu sei il nostro amico del lunedì, ma sei anche il nostro informatore del lunedì, nel senso che ti usiamo anche per parlare un po' magari del Cagliari. Come l'hai visto,
certo,
ecco, questa squadra che ha preso questa sturrata clamorosa dall'Atalanta?
Ma guarda, sinceramente io ho visto la partita, clamorosa no, perché l'Atalanta oggi
è fortissima,
una delle squadre realmente favorite per lo scudetto, anche se
però non abbiamo resistito, l'anno scorso abbiamo resistito contro l'Atalanta.
Beh, no, l'anno scorso abbiamo
anche vinto una volta,
che vincevamo in trasferta. No, il Cagliari ha mostrato dei segnali incoraggianti, questo tutti gli osservatori oggi anche lo scrivono. Mi sorprende però questo atteggiamento di Francesco, che scarica sostanzialmente tutto sulla società, che dice servono nuovi acquisti. Ora capisco la questione di Nainggolan, che oggi si risolverà in un modo o in un altro, però comunque, insomma, non c'è sempre solo la società,
cioè, ti fa pensare un po' un allenatore che vuol fare lo splendido, dice se non mi danno i giocatori, si sta già precostituendo un alibi, secondo te non mi hanno dato i giocatori?
Sai, Sergio, bisogna vedere quali erano i loro patti iniziali,
sì.
A quali condizioni di Francesco ha accettato di venire a Cagliari, che cosa gli ha promesso la società. In ogni caso quella di ieri non è una sconfitta dolorosa, né per quello che si è visto in campo, né per il risultato, perché l'Atalanta ne fa 4-5 a tutte le squadre oggi, ogni settimana. Prevalgono gli elementi di positività per il gioco che si è visto, che magari non si era visto né contro la Lazio né contro il Sassuolo. Adesso ci sono due partite più abbordabili, la prima a Torino contro il Granata e poi in casa contro il Crotone, ecco, direi che adesso però le scuse sono finite.
Diciamo
ecco.
Che lì si dovrà vedere il valore, cioè serviranno punti alla fine, no?
Ci sarà tempo perché c'è la sosta delle nazionali, due settimane in cui la squadra può allenarsi.
Nel frattempo, ripeto, speriamo che si risolva.
Stasera come si conclude il calciomercato?
Che si risolva la questione Nainggolan. Tra alti e bassi, ogni giorno dicono si sta per chiudere, poi no, si allontana l'accordo.
Beh, ma si chiuderà il calciomercato? Si starà chiudendo, mi sa, no?
Sì, stasera alle 20.
Quindi entro oggi si saprà.
O arriva o non arriva, così. Tu cosa punteresti in questa fase? Cioè, sei
ma ottimista? Di un interessamento della Roma che è pronto a versare 10 milioni di euro cash, perché il gioco delle plusvalenze e delle minusvalenze chiaramente impone all'Inter di volere anche solo un po' di soldi, perché altrimenti la perdita.
Quindi ce lo frega la Roma, secondo te, alla fine?
No, questo è ciò di cui si parla, la volontà del giocatore è chiara, però non è una situazione semplice neanche per l'Inter, insomma, che comunque da questa operazione rischia di perderci un sacco di soldi, di vederci appesantire il bilancio in maniera insomma significativa. Quindi non sono schermaglie, sono problemi seri di società in un momento in cui sinceramente non si capisce bene che cosa succederà anche dalle prossime settimane.
Perché non ne abbiamo parlato, ma ieri c'è stato il caso clamoroso della partita saltata tra Napoli e Juventus.
È un caso di scuola questo, caso di scuola.
Con la Juventus sorprende. Che voleva i punti al tavolino, voleva la vittoria.
Ma credo
al tavolino.
Che glieli abbiano pure dati. Penso di sì.
No,
non ancora.
È sospesa. È sospesa per approfondimenti, perché c'è chiaramente un'autorità sanitaria che ha impedito al Napoli di raggiungere Torino. Certo. Non è una scelta volontaria della società di De Laurentiis. Però è chiaro, questo che è avvenuto mette in evidenza come insomma, ci sono tante pieghe, crepe dietro questa situazione. E comunque l'ultimo dei problemi che abbiamo, ecco,
assolutamente
direi proprio di sì.
Anzi, serve più che altro a tenerci impegnate con chiacchiere da bar, che sono quelle che stiamo facendo anche insieme stamattina. Io ringrazio Vito Biolchini, grazie per essere stato con noi. Buona settimana,
ciao
grazie
Vito.
A voi, buon lunedì.